conviene entrare subito senza far molti passaggi, no? Cioè la questione della resurrezione, che è certamente uno dei luoghi dove la difficoltà del cristianesimo in queste società e la difficoltà anche personale di molti di noi nei confronti della fede è messa alla prova. Cioè mi pare che proprio sul destino dell'uomo oltre la morte la fede oggi sia in difficoltà, sia in grande difficoltà, come su altre cose peraltro, ma questo mi pare proprio un luogo dove si possono capire tante cose. E il segno è che nelle nostre comunità è sempre più difficile parlare di queste cose. Diciamo che i discorsi sulle verità ultime o nuove, addirittura nuovissime, i novissimi, no? Cioè la vita nuova dell'uomo al di là della morte. Diciamo che i discorsi sono molto imbarazzati e per lo più, per molti anni è stata così, perlomeno, ma anche oggi mi pare, se ne parla molto poco nella predicazione, nella catechesi, e quando se ne parla c'è molto imbarazzo, cioè basta una minima obiezione un po' seria, e anche al testo di stasera evidentemente, saremo come angeli, insomma, si capisce, ma uno poi fa delle domande, no? Sulla continuità con la vita, eccetera, eccetera. Dico, se ne parla poco, e d'altra parte a queste realtà poco o nulla pensano i cristiani, i quali sono anche giustificati perché dicono: come facciamo a pensarci? Come fai a pensare una cosa quando è impensabile? Cioè, i nostri occhi, quando ci rivolgiamo in questa direzione dell'aldilà della morte, i nostri occhi sono come accecati, non ci vedono. E ovviamente se noi avessimo tanta fede dovremmo dire: Signore, non ci vedo, fammi vedere. No. E invece mi pare che per lo più, siccome i nostri occhi sono accecati, preferiscono dire: non c'è niente. E voi dite: come fa quello lì a dire queste cose qui? Beh, è chiaro, è difficile dirle perché ne parliamo talmente poco tra noi. No. E però sapete che io come mestiere faccio quello, anche quello, di essere molto vicino a chi fa un lutto, la vicinanza ai morti e a coloro che ne fanno il lutto immediato, è uno dei momenti più ricchi, più provocanti del mio ministero. E mi pare che proprio da lì venga una conferma di questa crisi. Di queste dimensioni della resurrezione, quando uno va nella casa di qualcuno che è morto e trova appunto i suoi parenti e così, di queste dimensioni non si parla mai, 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 cioè. A me non è mai capitato che qualche cristiano osi parlare del tema della resurrezione. Sembra che in qualche maniera non ci sia proprio un terreno per appoggiare delle parole un po' sincere, ma anche al di là delle parole, che magari è forse meglio non dire, perché sappiamo anche qui non chi dice Signore, Signore, sappiamo bene che tanti che dicono no, io cioè quelli, proprio quelli lì che parlano così tante volte sono quelli che ci credono meno, secondo me. O perlomeno lo dicono con una voglia terribile di non essere interrogati, di non riflettere. Lo dicono con una voglia terribile di essere comunque sicuri, comunque sia, capito, no? Quindi non mi riferisco tanto al fatto che uno ne debba parlare, anzi io preferisco quando la gente di certe cose non continua a parlare. Si deve capire però. Cioè, mi pare che il fatto è che non ci sia assolutamente, come si può dire, trepidazione. Cioè, tu vedi se la gente attorno a un cadavere sta trepidando per la sorte di questo, dove sta andando, se c'è attesa, se c'è preghiera. Ormai più delle volte la preghiera, dice il prete, qualcuno che risponde un momento, ma gli altri sono tutti indaffarati, no? Questo indaffararsi nevrotico, un po' evasivo, sulle cose che sono da fare al momento, che poi non sono tante, però uno le deve inventare, capito? Perché sennò bisogna pensare, bisogna dire qualcosa, quindi è meglio fare, meglio telefonare, meglio organizzare, no? Quindi c'è tutto questo indaffararsi un po' evasivo e c'è questo ripiegamento confuso, improvvisato sul passato, perché il ritorno sul passato sarebbe fecondo, anzi essenziale, è l'unica presa che abbiamo per riflettere, no? Per pensare in questo caso. Però anche il riferimento al passato è molto improvvisato, molto direi evasivo anche quello, e il futuro invece resta assolutamente chiuso, e il patrimonio umano, che pure c'è in ogni situazione, è commovente, perché c'è comunque in tutte le situazioni umane, c'è solidarietà, c'è cura, ci sono sacrifici, sofferenze. Però tutto questo patrimonio umano è come se arrivato lì non si sapesse più dove metterlo, no? Cioè è come se venisse schiacciato, accovacciato davanti a una porta che resta chiusa, come sconfortato, rassegnato. Al massimo appunto funziona come interrogazione, complicata anche questa dai sensi di colpa, no? Come interrogazione di essere rassicurati se ho fatto tutto quello che dovevo, se è colpa mia, no? E quindi vabbè, io adesso mi lascio andare a qualche valutazione di questo tipo, ma credo che ciascuno di noi abbia in qualche maniera le prove del fatto che l'aldilà per noi è letteralmente indicibile, ma non solo indicibile perché uno dice, beh, non si sa, chi può dire qual... è che appunto è fuori anche dal cuore, è fuori dalle attese, è fuori dalla fiducia, è fuori dalla fede, no? Come si può dire la cosa? E sarebbe interessante, anche se è difficile certo, ma cercare di capire qualcosa in più di questa difficoltà che abbiamo. E la cosa più semplice, certamente, è quella di rendersi conto che ci sono stati cambiamenti molto complessi nel modo di pensare il mondo, il cielo, l'orizzonte, la vicenda umana, no? Il mondo, appunto. E scontatamente pensiamo a questo, il mondo si è disincantato, non è più divino, appunto, non è più sacro. I cieli non raccontano più storie misteriose di divinità da cui siamo stati creati, dai quali andiamo alla fine della vita, che dialogano con gli uomini, guidano la vita degli uomini. E gli uomini che camminano su questa terra non pensano molto a una patria celeste, non c'è terra promessa, appunto, verso la quale l'umanità sta camminando. E sembra, tant'è che quando voi dite alla maggioranza delle persone si aspettano la salvezza, salvezza da che? Cosa vuol dire salvezza? Appunto, sembriamo persone che abbiamo rinunciato a sperare nella salvezza, o abbiamo rinunciato a sperare di salvare la nostra storia, la storia dei nostri amici. C'è solo da vivere il meglio possibile, da comportarsi con dignità, però senza illusioni di salvezza. Diciamolo in altri termini, il cielo è stato smitizzato, l'aldilà è stato smitizzato. E allora il problema è di capire se c'è un'altra via per pensare il cielo, o meglio, per riuscire a stare alla presenza di Dio, perché questa è la questione, anche nella morte, appunto, no? Perché al di là appunto della curiosità di dove si va, cos'è, cosa si fa, il problema grosso, proprio grosso, è di dire se si riesce a stare davanti a Dio anche da morti, no? O se anche Dio ci perde, perché alla fine la questione della fede è quella, no? O della salvezza, perché ce la farebbe solo Lui eventualmente a salvarci. E quindi diciamo che la via per in qualche maniera ripensare la presenza di Dio anche nella morte, di ripensare quindi un cielo, virgolette, evidentemente non nel senso cosmologico di un posto come abbiamo pensato per secoli, appunto, no? Noi il cielo l'abbiamo perlustrato, l'abbiamo svuotato dalle divinità, l'abbiamo smitizzato, appunto. E è lo sforzo che stiamo facendo anche noi, nel nostro piccolo, no? Di seguire la via dell'uomo. La via appunto dell'uomo e del corpo fondamentalmente. a questo proposito, però, non dobbiamo essere ingenui, se è cambiato il mondo è cambiato anche il nostro corpo, perché tra queste due cose ci sono rapporti stretti, no? Il nostro corpo è la relazione col mondo, no? Il corpo sociale, il corpo psicologico, il corpo mentale, il corpo immaginativo, il corpo di speranza, il corpo di sofferenza, è in realtà è la nostra vita nel mondo, è la nostra maniera di stare nel mondo. E questo nostro modo di stare nel mondo è cambiato. E per dirla, penso che ci capiamo, visto che giriamo poi tante volte attorno alle stesse cose, no? Per dirla in maniera semplificata, mi sembra che il cambiamento rischi di depauperare il nostro corpo, cioè il nostro corpo in questo modo di stare nel mondo e di concepire il mondo che noi stiamo mettendo in piedi, che abbiamo messo in piedi, rischia di perdere in profondità, rischia di perdere le profondità misteriose della persona che abita nel corpo, che è l'anima del corpo, appunto, no? Che è il segreto del corpo, che è l'umanità del corpo, che fa di noi degli uomini, appunto. E potremmo dirlo con due immagini. La prima è che noi stiamo privilegiando il corpo individuo, l'individualismo, appunto, no? Ha a che fare con queste robe qui, cioè in questo nostro mondo, in questo nostro modo di costruire il corpo, quindi in questa cultura, cultura è la maniera di edificare l'umanità dell'uomo, no? La maniera in cui il mondo forgia l'umano. In questa nostra cultura si tende a fare del corpo soprattutto un individuo, quindi tendenzialmente un essere separato, ridotto alla sua unicità, che è all'incrocio di tante possibilità anche, ma soprattutto di tanti fattori, energie, condizionamenti. Un individuo, appunto, più che una persona, perché persona rispetto a individuo dice il mistero di un'interiorità, che è fonte e origine di libertà, di desiderio di umanizzazione infinito, che è fonte di relazioni. La persona è creatrice di umanità, appunto, di rapporti e di umanità. E quindi noi stiamo accentuando l'individuo sulla persona, stiamo in qualche maniera svuotando il segreto personale, il volto dell'uomo, il volto singolare, appunto. Certo, l'individuo dice qualcosa della singolarità, però a un certo punto resta quasi una scatola in cui passano dentro i venti, le frecce, le luci, i messaggi, no? Cioè come se l'individuo fosse la persona un po' svuotata di interiorità, no? E l'altra immagine che possiamo indicare, penso la capiamo subito anche questa, è quella del corpo cosa. Il corpo cosa più che il corpo simbolo, più che il corpo parola, il corpo cosa, certo parola restiamo come no, ma soprattutto parlata, non parlante, appunto, no? Cioè un incrocio di segni e non di parole, appunto. No? E sappiamo che questa riduzione del corpo tendenzialmente, dico perché poi l'uomo per fortuna resta uomo, ma dico la tendenza culturale, questa riduzione al corpo cosa, viene da alcune caratteristiche di questa cultura, ve ne cito due, sono l'importanza della scienza tecnica e il primato dell'economico. Queste robe qui cambiano il corpo, appunto, tendenzialmente meccanizzato. Questa è la prepotenza tecnica e lo stiamo vedendo su alcuni eventi fondamentali della vita, la tecnica sta rischiando proprio di trasformarci in macchina, a partire dal nascere dove si sfiora l'idea di produrre la vita al morire, dove appunto il morire smette a un certo punto di essere un senso, ma è quasi un processo all'interno di macchine, no? La sappiamo, appunto, queste cose qui le vediamo, ma anche nel modo di vivere, se voi pensate effettivamente il rapporto che abbiamo con l'automobile, certo dà anche tante possibilità, però è vero che la macchina è il nostro corpo molto più di una volta, cioè siamo proprio un po' macchine e stiamo diventando sempre più macchine, no? E per un altro verso il fatto che l'uomo vale in rapporto al suo valore economico, e dietro a questo sappiamo che discorsi stanno di ingiustizie, di disordini mondiali, di milioni di persone schiacciate nella loro dignità, no? Perché non hanno soldi, perché economicamente non valgono, no? O se pensiamo alla modalità della comunicazione che tendenzialmente uccide la parola, moltiplica i messaggi e uccide la creatività della parola, la libertà della parola. Tutta la pubblicità è rischiosissima in questo senso, tutto il sovraccarico della comunicazione, ne abbiamo parlato tante volte appunto, no? E questo va a impoverire la simbolicità del corpo, cioè del corpo come luogo di significati, di viaggi umani, di senso, appunto, di legami. Ecco, io penso che la nostra difficoltà a pensare possibile la resurrezione dei corpi è profondamente legata a questi cambiamenti nel modo di vivere il corpo, di sentire il corpo. Cioè non è che uno dice, poi c'è la resurrezione dei morti, l'ha detto il Signore, ci credo. Deve essere il suo corpo a crederci, a convincersi. No, cioè non so se... capisco che sono cose anche, sono difficili anche da dire, sono difficili anche da vedere, ma mi pare che sia una direzione su cui pensare, no? E in questo senso quello che noi possiamo fare per rimettere nei nostri corpi la promessa, la parola, la speranza di una vita dopo la morte, non è solo dell'ordine di una volontaristica declamazione della verità cristiana. Possiamo anche continuare a dire che il cristianesimo dice che i corpi risuscitano, però è una declamazione appunto, anche qui non chi dice, anche qui è così, ma quello che ci può rimettere dentro la nostra vita, la speranza della risurrezione dei corpi, è una rieducazione del corpo, è una ricreazione del corpo, è una resurrezione già effettiva, appunto, è un'umanizzazione già fatta, non è che avviene fantasticamente che tu arrivi là come macchina e il Signore ti fa il corpo risorto, il corpo lo devi portare come corpo. E quindi c'è una ricreazione dell'uomo, del suo mondo, del suo corpo, e quindi delle profondità della persona, del soggetto, perché il nostro corpo accolga veramente la parola, il verbo, la parola si è fatta corpo, si è fatta carne, perché la carne diventi parola. Sta roba qui deve avvenire, se non avviene, non avviene, non è che uno dice, però i cristiani dicono. E allora... ci sono delle piste, no, che sono imposte da questo modo di pensare le cose. La prima è evidentemente tutto un lavoro serio sul nostro corpo. Cioè questa è una cultura che ci fa immaginare che il corpo basta solo gestirlo, basta solo accomodarlo. Meglio qui, meglio là, spostalo qui. Conduciamolo là, facciamogli vedere. Il problema è che il corpo bisogna proprio farlo su invece. Certo che ha delle qualità, ma ha delle qualità per diventare umano, appunto. E quindi il lavoro spirituale è un lavoro serio sul nostro corpo, perché il corpo, lo sappiamo benissimo, può essere ciò che ci nasconde a noi stessi, che ci impedisce di prenderci in mano, ciò che ci isola. E può essere il ricettacolo di tutti i desideri immaginari, perversi, paure, avidità, violenze. Può essere il luogo in cui tutti i condizionamenti del mondo vanno a posarsi come le mosche, capito? Ci sono corpi molto ricettivi, purtroppo. C'è poca libertà, c'è molto condizionamento, come si dice, no? Bisogna diventare uomini, vuol dire imparare a entrare nel nostro corpo, a alzarlo, a metterlo in piedi, entrare scoprendovi quella presenza inesauribile, misteriosa, che non smette mai di chiamarci a diventare uomini. Questa è la trascendenza, questo è il cielo. È la presenza dell'immenso dentro il corpo, che allarga il cuore dell'uomo e gli dice: continua a diventare uomo. Questa è l'interiorità. E quindi dobbiamo imparare a tingere a questa fonte della libertà e della creatività, e quindi imparare a rivestire di umanità il nostro corpo, trasformarlo da individuo a persona, o usare altri termini, farne un sacramento della santità, della presenza, una forza di tenerezza, di castità, trasformarlo in dono. Tutti i grandi temi cristiani, dei sacramenti, dell'Eucaristia, lo capite come devono diventare veri, se no? E questa trasformazione quotidiana del nostro corpo, questo lavoro di spiritualità, che è il cercare di tenere il nostro corpo in relazione con la parola, e questa trasformazione quotidiana che ci allena, ci prepara alla resurrezione dei corpi, ci tiene in trepida attesa di una nuova nascita che il nostro corpo attende come il suo compimento. Non può arrivare la resurrezione su corpi debosciati, sfiniti, che non riescono più a far niente. Deve arrivare su un corpo trepido, in attesa appunto, che ha appena incominciato a diventare uomo, che aspetta di diventarlo. E l'altra dimensione, ma è la stessa, questo lavoro di interiorità, lo sappiamo, non può essere fatto che nella relazione. Questo lavoro di trasformare, di umanizzare il nostro corpo, avviene nell'apertura agli altri. Altra regola cristiana elementare, il fratello, il sacramento del fratello. Cioè il luogo della trascendenza, del continuo superamento di sé, del diventare sempre più uomini, lo sappiamo, è il volto dell'altro, il mistero inaccessibile dell'altro, di fronte al quale io scopro la mia libertà e la mia responsabilità nei suoi confronti. È il volto dell'altro che mi dice il compito di dedicarmi all'umanizzazione dell'uomo e che mi porta un po' alla volta a donare me stesso per la causa dell'uomo, a toccare la verità appunto del mio corpo, che è il sacramento di un dono. È l'Eucaristia che noi celebriamo, celebra esattamente la verità dei corpi, no? Del dono di sé, come lo fa il diventare papà, come lo fa il matrimonio, come cerca di farlo il matrimonio, come cerca di farlo l'amicizia, come cerca di farlo la socialità. In questo movimento di uscire da sé, esistere, sapete, vuol dire uscire da sé per andare incontro all'altro, in questo movimento scopro che c'è in me qualcuno di più grande di me. Mi trovo di fronte a questa presenza infinita, che è infinita tenerezza verso l'uomo, che non smette mai di farmi vedere gli uomini e di dire: guarda quanto c'è da fare per aiutarci a diventare uomini. Questa è la parola di Dio. Questa presenza infinita e immensa tenerezza per l'uomo, che è più intima a me di me stesso, è la fonte inesauribile del diventare uomini e del mio dedicarmi alla causa dell'uomo. Allora, questo lavoro di costruzione del proprio corpo, questo lavoro di costruzione di sé nella relazione con gli altri, e questo riconoscimento della parola di Dio, noi cristiani lo sappiamo appunto, questa via segreta che passa nella mia umanità come un Vangelo che chiama a convertirmi a questa divina tenerezza per l'uomo appunto, questa via segreta è tracciata in me e in ogni uomo da Gesù che passa dalla sua Pasqua, no? E questo è l'altro invito forte che ci facciamo stasera. Noi dobbiamo conoscere di più Gesù. Ma in questa maniera però, non si può conoscere Gesù se non seguendolo, se non trasformando il nostro corpo nel suo, se non comunicando con Lui, appunto. Ancora una volta la comunione la facciamo per quello, no? l'invito a frequentare di più la via tracciata dalla Pasqua di Gesù e quindi l'invito a coltivare, noi che ci diciamo di Cristo, a coltivare con più insistenza, con più fedeltà la familiarità con Gesù. Perché Gesù sconvolge il nostro rapporto con Dio e con l'uomo. Non basta dire io credo in Dio, è un'altra cosa. Noi lo sappiamo, il Dio che si rivela in Gesù è un Dio nuovo, diverso da tutti gli dèi che gli uomini inventano. Un Dio il cui volto si fa luce al fondo dell'umanità di Gesù e dalla maniera in cui Gesù va verso l'uomo. Tante volte mi viene l'impressione che il messaggio di Gesù non è ancora arrivato ai cristiani. Forse non siamo ancora cristiani, oltre che non siamo ancora uomini. Nonostante tutta la nostra buona volontà, non abbiamo ancora capito fino a che punto Gesù porta una rivoluzione su Dio. Siamo poco cristiani e per questo facciamo così fatica a guardare da cristiani anche il mistero dell'aldilà.
Fratelli carissimi, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la speranza della resurrezione. Diciamo insieme, Signore della vita, ascoltaci.
L'unità e l'eroismo dei sette fratelli Maccabei e della loro madre discende dalla certezza e dalla fiducia che essi hanno in un Padre che non inganna, che mantiene sempre ciò che promette, una vera vita. Aiuta anche noi, Signore, fragili figli di famiglie sempre più deboli, a riconoscere in Te l'unico Padre che ci ama e ci ha fatti a Sua immagine e somiglianza. Per questo noi Ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Secondo la Tua parola, Signore, il destino che ci aspetta è quello di partecipare alla Tua stessa vita, per essere una cosa sola con Te. Aiutaci a prendere sul serio questa rivelazione, per poterla sperimentare già qui, oggi, nella vita di tutti i giorni. Per questo Ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Il male è sempre accanto a noi, attorno a noi, dentro di noi. Ma c'è anche il bene e la fiducia in Te ci deve rendere testimoni della speranza che il male non avrà l'ultima parola. Signore, che ci conosci profondamente, tocca i nostri cuori induriti, trasformaci e rendici capaci di operare il bene. Per questo noi Ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci.
Mi indicherai il sentiero della vita. Sì, Signore, questo è ciò che Ti chiediamo, per non smarrirci, per non perdere di vista la meta ultima che sarà gioia piena alla Tua presenza. Per questo Ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza, come un giorno hai esaudito Tuo Figlio che ha preso su di sé le sofferenze e le attese di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.